Buongiorno e benvenuta ai microfoni di Radio Città Aperta a Maria Luisa Giampietro, docente di latino nei licei classico, scientifico e delle scienze umane e anche componente del direttivo della delegazione romana dell'Associazione Italiana di Cultura Classica. Benvenuta!
Grazie, grazie. Vi ringrazio di avermi dato questa opportunità di parlare appunto del latino, no? E saluto tutti quanti gli spettatori e lei, anche
grazie.
Tu, diamoci
ma
del
sì,
tu,
ci
Ludovica.
Diamo del tu, assolutamente.
Ci diamo del tu, benissimo.
Certo. Allora, e da dove nasce? Partiamo dalla tua passione per il latino. Come nasce?
Sì.
Come mai, insomma?
Diciamo che oltre a essere una passione, poi è stato un vero e proprio mestiere, se vogliamo, no? Perché il latino l'ho insegnato anche per molto tempo, adesso sono in pensione, no? Però continuo a coltivare questa passione. Una passione che devo dire ha origini antiche, anzi questo aggettivo dato all'età è appropriato in fondo, no? Quindi risale alla primissima infanzia, quando ascoltavo incantata i racconti che mi faceva mio padre sugli dei, sugli eroi greco-romani, le gesta di Achille, l'assedio di Troia, e poi Ulisse, l'Odissea, il peregrinare di Enea, e poi arriva sulle coste del Lazio e la discendenza, la lupa, i gemelli, tutte storie che mi incantavano e mi appassionavano. Mio padre poi era un imbevuto di studi classici, era un docente di storia e filosofia, quindi probabilmente mi ha trasmesso anche questa passione. E a tempo perso era anche attore, regista teatrale, quindi piaceva proprio raccontare. Pensa che una delle mie prime poesie che ho imparato a memoria quando ancora non sapevo leggere, quindi per imitazione, no? Ascoltando gli altri, è stata, no? Il premio dell'Iliade, no? Quello nella traduzione di Monti, canta mio diva del Pelide Achille. Pensa che ancora oggi la ricordo perfettamente, no? Poi la scuola media che io ho frequentato era la scuola media dove si studiava ancora il latino e quindi ho scoperto la bellezza della traduzione e già, diciamo, al primo anno ci facevano tradurre quelle favolette che erano state praticamente parafrasate in prosa, sempre ovviamente in latino, e che erano le cose più semplici da studiare, da leggere, anche da tradurre. Poi dopo è venuto al secondo anno il De Bello Gallico di Cesare e perfino in terza media una bellissima I Tristia di Ovidio, che erano i canti praticamente di nostalgia, di tristezza per la Roma lontana quando lui era andato in esilio, a memoria addirittura alcuni passi.
Beh,
penso un po'.
Stupendo.
Stupendo. Poi gli anni del liceo classico, ovviamente, e le materie fondamentali erano il latino e il greco. Poi a Roma, quando sono arrivata a Roma, perché io sono di origini invece pugliesi, mi sono iscritta alla facoltà di lettere classiche con indirizzo archeologico e quindi ovviamente la formazione a tutto campo, diciamo, anche
certo.
Quindi con la cultura materiale, i resti, eccetera.
Che sono
e
molto,
poi,
molto
ovviamente,
importanti. Certo,
importanti. Poi
aspetti, certo.
Senti, l'arrivo a Roma per me è stato proprio il completamento di un percorso, perché sta Roma stupenda, io sono arrivata a Roma verso la metà degli anni 60, quindi veramente una Roma stupenda. E poi appunto il concorso, l'entrata in ruolo, l'insegnamento, i vari aggiornamenti, viaggi, Grecia, eccetera, ovviamente, vabbè, che fanno parte, diciamo, del curriculum vitae di un insegnante di lettere antiche, insomma.
Certamente.
Ecco, penso di essere stata esauriente in tutto questo.
Certo, e questa passione continua anche oggi perché appunto
sì,
tu fai
sì,
parte
certo.
dell'Associazione Italiana di Cultura Classica e
sì.
C'è anche un'attività a livello di certamen, ci vuoi raccontare di che
certo,
si tratta?
Certo, certamente. Allora, questa istituzione del certamen Romanum risale al 2003, anzi è stato il primo anno che abbiamo fatto questo, abbiamo bandito questo concorso, diciamo che non facevo ancora parte, ero iscritta sempre all'Associazione di Cultura Classica, però non ne facevo parte, diciamo, a livelli alti, mm-hmm. quindi non ero nel direttivo, però ero e continuo ad essere anche nel Centrum Latinitatis Europe, che è un'altra associazione che si occupa appunto delle scienze umanistiche, diciamo del latino, del greco, anche del latino diciamo post-classico, di cui sono stata anche per molti anni diciamo la responsabile romana di quel centro, e quindi abbiamo inventato questo certamen, e che era un po' diverso dai soliti, perché diciamo esistono tanti latini, anche un latino diciamo specialistico d'ambito scientifico e tecnologico, con una ricca produzione mm-hmm. di testi, per esempio inerenti all'agricoltura, alla medicina, all'architettura, alla botanica, l'astronomia, in primis devo dire Plinio il Vecchio con la sua Naturalis Historia, mm-hmm. che è praticamente una sorta di enciclopedia delle scienze del mondo antico. Quindi mi sembrava e mi sembra tuttora che nel liceo scientifico, accanto ai testi letterari canonici, diciamo Cesare, Cicerone, Virgilio, Orazio, per carità, che si devono fare, però bisognerebbe dare anche spazio ad autori meno utilizzati, ma magari più vicini a dei ragazzi che seguono un percorso scientifico e che poi probabilmente si iscriveranno a corsi universitari di fisica, di scienze naturali, di architettura, di ingegneria, insomma facoltà decisamente scientifiche, anche se questa differenza insomma tra umanistiche e scientifiche diciamo che è più di comodo che non sostanziale.
Sarebbe meglio che non ci fosse, perché sono sì, campo ha bisogno dell'altro, e invece noi
purtroppo esageriamo nel voler catalogare per forza certe cose. Comunque volevo dire, il latino non è un reperto archeologico,
ecco,
no?
Diciamolo forte.
Eccolo, diciamolo forte, sì. Poi soprattutto usato in senso così deteriore, cioè da pezzo, da museo, chiuso lì, invece no. E non è nemmeno uno status symbol, nemmeno, sto pensando al latinorum sì. di Don Abbondio, no?
Certo.
Che voleva imbrogliare i poveracci come Renzo, insomma. Non è neanche, cioè sta diventando forse una professione, un mestiere per pochi accoliti, per pochi adepti, però non mi piace nemmeno questa cosa così elitaria. Io penso che il latino è intanto la matrice della nostra lingua, ma anche è soprattutto è una cinghia di trasmissione, possiamo dire, mm-hmm. permettimi il termine, cioè un tramite linguistico di tutto il sapere che c'era ancora prima del latino. Le culture importanti, quella greca e quella giudaico ellenistica, sono state in qualche modo assorbite e trasmesse dalla cultura romana in latino, ecco. E questa è un'eredità impegnativa, certo, consistente, e in questo, in quanto tale, secondo me, è un capitale. Sì. Allora, un capitale si investe, si fa fruttare. No? Non è un patrimonio inerte che sta lì
a
prendere polvere, brava. Ecco, è un elemento fondamentale, secondo me, per un'altra cosa importantissima, per la duplice dimensione di identità e di alterità. Cioè tra noi, la nostra cultura, il nostro modo di essere, di pensare, e quella del mondo antico. Secondo me è importantissimo.
Certo.
E io, se permetti, mi piace sempre citare una frase illuminante di Mahler, di Gustav Mahler, il grande compositore, musicista, che dice: la tradizione è salvaguardia del fuoco, non adorazione delle ceneri. Quindi non è che ci mettiamo lì a contemplare, a chiudere, racchiudere in una formula o in un museo appunto il latino, no? Oggi al contrario c'è la tendenza, che ovviamente si riflette poi nella scuola e quindi nella certo. formazione dei giovani, dove tutto si polarizza, tutto si appiattisce sul presente, così li priviamo di cultura storica, di senso critico.
Difatti, io sono molto d'accordo perché c'è questa tendenza negli ordinamenti scolastici contemporanei appunto a metterlo un po' da parte il latino, a pensare che non serva più, mentre diciamo quando lo studiavo io c'era ancora quest'idea che il latino fosse anche una utilissima ginnastica mentale, no? E questo è vero perché ti
insegna a
capire bene le cose, ma non era solo questo, perché il latino ci dice qualcosa di noi, delle nostre radici,
certo,
non è soltanto quello, rimane per sempre dentro di noi,
rimane per sempre. Infatti voglio dire, i ragazzi poi quando sono stimolati, quando la loro creatività è allertata, diciamo, rispondono con entusiasmo, raggiungono anche risultati sorprendenti. Pensa che due mesi fa, proprio l'Associazione di Cultura Classica, anzi la Delegazione Romana, di cui appunto io faccio parte, ha realizzato un progetto bellissimo, ha bandito un concorso letterario, diciamo, che si chiamava Latine Video. Si chiedeva ai singoli alunni, oppure a gruppi di alunni o a classi intere, sotto la guida di un docente, che un coordinatore, no? Di praticamente produrre un piccolo breve videoclip per illustrare attraverso la forza evocativa delle immagini, attraverso i mezzi della tecnologia, una parola della lingua latina, evidenziandone l'eredità fino ai nostri giorni, facendo vedere la persistenza e le trasformazioni anche di questa parola nel corso del tempo e nelle varie lingue anche a volte. Guarda che l'iniziativa ha avuto un successo che noi non ci aspettavamo assolutamente.
È fantastico.
Abbiamo ricevuto quasi un centinaio di video e alcuni erano veramente belli. E tra questi praticamente abbiamo dovuto scegliere, anche devo dire con qualche fatica, perché abbiamo addirittura dato dei premi alla pari, perché non sapevamo proprio come fare, no?
Ex equo,
brava, ecco, a proposito di formule latine naturalmente.
Tantissime poi, non ci pensiamo mai,
esatto.
Però ce ne sono tante.
Tante, tantissime, e spesso le usano anche a sproposito, devo dire,
qui apriremo un capitolo enorme, potremmo farci parecchie puntate su questa cosa qui, ma non possiamo, pensiamo in positivo e pensiamo a quanto le giovani generazioni possano apprezzare e possano utilizzare anche questa infinita conoscenza delle nostre radici.
Certo, noi siamo debitori al latino di tante cose. Il latino ci fornisce quindi una coscienza linguistica e anche una coscienza storica, direi, forse quella morale la possiamo recuperare, diciamo, attraverso tante cose, la psicologia, i comportamenti, l'educazione, eccetera, eccetera. Quindi oltre a essere però la madre di tante lingue parlate, se ci pensiamo, no, un attimo, dal Mar Nero all'Atlantico, e poi non solo, quelle sono le lingue neolatine, però pensiamo anche a tutti i prestiti linguistici che il latino ha fatto alle lingue anglosassoni, no?
Certo.
Per esempio.
Certo.
Quindi poi il latino è stato per millenni, insomma, la lingua della cultura, la scienza parlava latino, scriveva latino fino al 700, diciamo. Io addirittura ricordo che quando sono andata in Croazia una ventina di anni fa, il medico di base, diciamo, e siccome mio amico stava male, gli ha scritto in latino la ricetta.
Fantastico.
Non solo, e quando è arrivato in Italia, il medico suo gli ha detto: ma in che lingua ha scritto questo qui? Per dire, va bene. E poi non so che cos'altro poterti dire, ci sono tante, ma tante eredità che ci ha lasciato il latino nel linguaggio giuridico, per esempio,
certo.
Vogliamo parlarne?
Assolutamente.
E poi se posso, ho qualche minuto in più, volevo dirvi una cosa. Allora, nella traduzione soprattutto, è interessante, questa traduzione è un po' bistrattata adesso, eppure è la traduzione che ci permette anche il confronto tra due lingue diverse, ma anche tra due mondi diversi e complementari. E vorrei ricordare uno splendido libricino di poesie di Nicola Gardini, che è un docente dell'Università di Oxford, che ha fatto numerose traduzioni dal latino, dal greco e anche dall'inglese. Questo libro si chiama Tradurre è un bacio.
Ah, che bello.
Ed è il titolo del libro pubblicato nel 2015. E se tu vai all'ultima di copertina c'è una dedica molto bella, c'è scritto: questa è la storia di una giovinezza, e di un saggio in versi, ma soprattutto un atto di fede e un inno alla lingua e all'arte delle parole. Penso che è bellissimo.
Sì.
E poi adesso ci sta un revival del latino, ma lo sai che ci sono un sacco di summer school che stanno fiorendo? Una ce l'abbiamo qua vicino.
Questo è fantastico, quindi se qualcuno si vuole reimmergere nella cultura latina,
sì, a Villa Falconieri, l'Accademia Vivarium Novum, oltre ai corsi accademici annuali, organizza i corsi estivi e offre borse di studio a concorso per studenti di scuola superiore e per gli universitari di tutto il mondo. Però c'è una cosa da dire: lingua comune utilizzata, indovina qual è?
Sarà l'inglese sicuramente?
No. Il latino.
Ah,
il latino.
Accidenti, quindi bisogna arrivare
si
già un po' preparati.
No, comunque dicono, io conosco Luigi Miraglia, che è il professore che ha ideato, l'ho invitato anche a un convegno che ho fatto sulla didattica. Lui è un napoletano di origine, parla un latino partenopeo che però si fa capire, io non lo so come, ma è bravissimo. Comunque chi volesse andare può trovare proprio Vivarium Novum, Accademia Vivarium Novum, adesso con questi mezzi tecnologici che abbiamo, va in internet, lo trova e poi vede anche il bando di concorso, eccetera.
Certamente, grazie, questa è un'ottima idea. Allora, noi ringraziamo veramente di cuore Maria Luisa Giampietro che ci ha fatto questo excursus. Ora mi viene di usare un po' più di parole latine rispetto a
un po' di parole latine.
Esatto,
certo.
Non guasta mai. Insomma, grazie per questa bella panoramica.
Grazie a te, Ludovica, che mi hai dato questa opportunità. E spero anche che qualcuno che ci sta ascoltando, così, o che ha fatto il latino ma l'ha dimenticato e quindi viene preso dalla nostalgia, oppure che non l'ha mai fatto e voglia cominciare questo percorso, no?
Certamente, lo speriamo di tutto cuore. Grazie e a presto,
Maria. Grazie a te, buon pomeriggio. Ciao.